Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Al cardinal Pizzaballa sia concesso l'ingresso immediato alla Basilica del Santo Sepolcro. Netanyahu prova a chiudere l'incidente diplomatico con il Vaticano. La guerra intanto prosegue. Nel sud del Libano ucciso un soldato UNIFIL. Trump minaccia di prendersi l'isola di Kharg, importante snodo petrolifero iraniano. Elezioni cantonali a Berna, equilibri invariati in governo. Il blocco borghese mantiene la maggioranza. Forte avanzata UDC in Parlamento, 7 i seggi in più. Tassa sui cani in aumento nel 2026. In Ticino, in molti comuni è quasi un raddoppio. La misura servirà a coprire i costi delle associazioni attive nella protezione. Odermatt e Cambungi, sportivi svizzeri del 2025 per lo sciatore nidvaldese che ha preceduto il ticinese Noè Ponti, è il quinto riconoscimento consecutivo. Iniziamo dunque da Israele, dove il premier Benjamin Netanyahu getta acqua sul fuoco dopo le polemiche per il rifiuto ieri di far entrare il cardinale Pier Battista Pizzaballa nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Il patriarca avrà libero accesso al luogo santo, ha assicurato ieri sera Netanyahu. A Gerusalemme ritroviamo Michele Giorgio. Allora Michele, come leggere questo episodio e questa marcia indietro, se così possiamo definirla, di Netanyahu?
Sì, buongiorno. Intanto la polizia israeliana ha fatto sapere di aver approvato provvedimenti per garantire funzioni religiose limitate al Santo Sepolcro. E sempre la polizia ricorda che le restrizioni derivano da misure di sicurezza decise per tutti dal comando del fronte interno in questo periodo di guerra. Nei pressi dei luoghi santi, infatti, nelle settimane passate sono cadute schegge di missili, ma le polemiche non si sono spente e si continua a parlare di limitazione alla libertà di culto che Netanyahu cerca di tamponare appunto con i provvedimenti che ha ordinato alla polizia di prendere immediatamente per favorire i movimenti del cardinale Pizzaballa. Come dicevo, appunto, le polemiche non si sono spente. I musulmani, ad esempio, ricordo che all'inizio del Ramadan, quindi prima della guerra, il 28 febbraio, la polizia, che è diretta, lo ricordiamo, dall'ultranazionalista Itamar Ben-Gvir, aveva imposto restrizioni senza precedenti, vietando l'ingresso non solo sulla spianata delle moschee, ma anche addirittura le decorazioni per il mese di Ramadan. I cristiani invece da tempo lamentano la mancanza di azione contro gli estremisti israeliani che talvolta prendono di mira con insulti e sputi sacerdoti e suore nella città vecchia di Gerusalemme.
Ecco Michele, passando ad altro, nella notte il Parlamento israeliano ha anche votato un aumento importante del budget per la difesa. Possiamo parlare di un voto importante anche per la tenuta del governo Netanyahu?
Assolutamente sì, nella notte la Knesset ha votato a favore del più grande bilancio statale nella storia di Israele, 850 miliardi di shekel e circa 215 miliardi di franchi svizzeri, aumentando proprio il budget della difesa a livelli senza precedenti nel contesto della guerra all'Iran, ma anche destinato un ampio finanziamento agli istituti scolastici religiosi ultraortodossi. È una decisione che ha evitato le elezioni anticipate per le proteste che da tempo portano avanti i partiti religiosi che chiedono di confermare le esenzioni per i giovani ultraortodossi rispetto al servizio di leva. Il ministro delle finanze Bezalel Smotrich parla di un bilancio che si prende cura di tutti, mentre il leader dell'opposizione Yair Lapid lo ha definito il più grande furto nella storia dello Stato. Spiccano i 143 miliardi di shekel, 36 miliardi di franchi che saranno destinati alla difesa, a conferma dell'intenzione del governo israeliano di portare avanti le varie guerre che sono in corso, in particolare nel Libano, dove l'esercito israeliano avanza, ha raggiunto il fiume Litani. Ieri il premier Netanyahu, visitando il fronte nord, ha ordinato all'esercito di espandere la zona di sicurezza. Dal Libano, da Hezbollah, arrivano verso Israele razzi e droni, ed intanto l'Indonesia conferma che appunto uno dei suoi caschi blu dell'UNIFIL è stato ucciso in Libano da un proiettile di mortaio che ha colpito una delle sue postazioni.
Grazie Michele. Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Intanto dagli Stati Uniti, Donald Trump in un'intervista al Financial Times ha ammesso che sta valutando la possibilità di assaltare l'isola iraniana di Kharg, da cui transita il 90% delle esportazioni di petrolio grezzo iraniano, e questo mentre la presenza militare americana nella regione si rafforza. Chiara Savi.
Ad essere sincero, la cosa che preferisco è prendere il petrolio dell'Iran. Ma negli Stati Uniti alcuni mi chiedono: perché lo fai? ma sono persone stupide. La frase virgolettata è stata pubblicata dal Financial Times, che ieri ha intervistato il presidente americano. Le parole di Trump si riferiscono all'isola di Karg, hub petrolifero iraniano, centrale nell'industria di esportazione del petrolio da parte di Teheran. Forse la conquisteremo, forse no, abbiamo molte opzioni sul tavolo. Non credo che sia difesa, potremmo farla nostra molto facilmente, ha affermato sempre al Financial Times. E questo mentre 10.000 soldati americani addestrati per conquistare e mantenere il controllo del territorio stanno raggiungendo la regione. Dall'Air Force One, che lo riportava ieri sera a Washington, Trump ha anche ribadito di stare infliggendo pesanti danni alle capacità militari della Repubblica Islamica. Ma come spesso accade con il presidente americano, dopo le minacce arrivano i ringraziamenti e i tentativi di lusingare l'avversario. Il piano di 15 punti, sono d'accordo con noi per la maggior parte delle cose che chiediamo, ne abbiamo aggiunte sul piatto altre due, ci hanno dimostrato di fare sul serio, facendoci un altro regalo, 20 petroliere transiteranno dal distretto di Hormuz. Un segno di rispetto nei confronti di Washington, così l'ha letto il presidente statunitense, che ha anche parlato di una prova tangibile dei negoziati in corso per porre fine al conflitto.
Andiamo a Berna, dove si sono tenute ieri le elezioni cantonali. In Parlamento l'UDC avanza in modo netto, mentre arretrano soprattutto i partiti di centro e i Verdi. In governo si riconferma invece l'equilibrio. Raffaele Pedrazzini.
Nel governo bernese alla fine non cambia la composizione politica. L'esecutivo resta formato da due UDC, un PLR, un centro, due socialisti e un verde. Entrano però tre nuovi eletti: Raphael Lanz per l'UDC, Reto Müller per il Partito Socialista e Alin Trede per i Verdi. Subito dietro si piazza Raphael Lanz, sindaco di Thun e volto considerato moderato dentro l'UDC bernese. Fino all'ultimo il settimo seggio è rimasto in bilico tra il socialista Reto Müller e il candidato UDC Daniel Bixel. Alla fine l'ha spuntata il socialista e così l'assetto politico del governo bernese resta invariato, con una maggioranza borghese di 4 seggi contro 3. Il neoeletto socialista Reto Müller si è detto felice della sua elezione, nonostante l'incertezza abbia prevalso fino all'ultimo.
Hey, wir gewusst, wir müssen schauen, wie das was wirklich herbringt, etc. Und von dem her bin ich heute jetzt vor allem einfach mal glücklich, dass es gelangt hat.
Il segnale più netto arriva però dal Parlamento cantonale, dove l'UDC guadagna terreno in modo deciso e sposta ulteriormente il baricentro verso destra, guadagnando 7 seggi, 51 dei 160. I socialisti avanzano con 4 seggi, che non sono tuttavia abbastanza da compensare il calo dei partiti di centro e delle aree ecologiste. In altre parole, Berna conferma insomma la sua impronta borghese, in governo senza scosse, in Parlamento con una destra ancora più forte.
E ieri si è votato anche nel Canton Vaud, l'alleanza di destra non è riuscita a strappare il seggio socialista lasciato libero in governo da Rebecca Ruiz. A vincere il secondo turno con circa il 51% dei voti è l'ex consigliere nazionale socialista Roger Normand, che ha sconfitto il candidato UDC Jean-François Touillard. Aaron Guidotti, sei il nostro corrispondente a Lausanne, come interpretare questo risultato?
Paradossalmente come un segnale positivo per la destra. Jean-François Touillard ha fatto un'ottima campagna elettorale, è arrivato in testa dopo il primo turno, risultato tutt'altro che scontato per un candidato UDC nel Canton Vaud, è riuscito, malgrado la sconfitta, a ottenere un buon 47,5% dei voti e a dare un nuovo slancio all'Alliance Vaudoise, alleanza che raggruppa UDC, Centro e PLR e che alle ultime elezioni aveva permesso alla destra di conquistare la maggioranza in governo grazie all'elezione di Valérie Dietli. Ma proprio Dietli, la centrista, protagonista di diversi scandali sulla sua gestione di governo, rischia di essere il cavallo zoppo dell'alleanza in vista delle elezioni del 2027. E quindi c'è chi vede oggi in Touillard, grazie all'entusiasmo che ha saputo generare nell'elettorato, un'ottima alternativa, ma per il momento non si è ancora sbilanciato su un'eventuale candidatura.
Ecco Aaron, che dire invece del vincitore, Roger Normand.
Norman ha chiaramente approfittato del ritiro della candidata di Ensemble à Gauche, che al primo turno aveva ottenuto quasi l'8% dei voti, e di quello che possiamo chiamare il tesoretto capitale. Losanna, città dove la sinistra sembra imbattibile, praticamente 2 persone su 3 hanno votato Norman. Nelle città in generale la sinistra rimane molto forte, ieri c'è stato anche il secondo turno delle elezioni comunali, e proprio a Losanna il PLR, dopo un primo turno promettente, sperava di ottenere almeno un secondo seggio in municipio. Ma la giovane presidente del PLR locale, Mathilde Maillard, si è fermata all'ottavo posto, a più di 1000 voti di distanza dal candidato eletto dell'estrema sinistra. E questo nonostante abbia incentrato la campagna su temi molto sensibili alla popolazione losannese, come la sicurezza e lo spaccio di droga. Losanna quindi rimane roccaforte della sinistra con 6 seggi su 7 in municipio.
Grazie a Aaron Guidotti, nostro corrispondente dalla Romandia. È sotto controllo l'incendio scoppiato ieri pomeriggio nei boschi del Dosso di Taverne. Siamo in Ticino ovviamente, ce lo ha confermato poco fa il comando dei pompieri di Lugano, pompieri che hanno continuato a lavorare durante la notte. Nel corso della mattinata sorvoleranno la zona per un'ultima verifica. Le fiamme avevano costretto a chiudere un binario della ferrovia, riaperto già ieri sera, per permettere anche l'intervento del treno di spegnimento delle FFS. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche 2 elicotteri. Restiamo in Ticino perché proprio in queste settimane i proprietari di cani stanno ricevendo a casa la tassa 2026 per il loro amico a 4 zampe, e in molti casi, anche se l'importo dipende dal comune di domicilio, non è sfuggito l'aumento anche piuttosto consistente della tassa rispetto all'anno scorso. Ci spiega perché John Robiani.
Tutto si lega a una decisione presa dal governo cantonale un anno fa, nel gennaio 2025, la riorganizzazione del soccorso animali in Ticino per migliorare il coordinamento e la prontezza degli interventi. Perché, ce lo ha spiegato Emanuele Besomi della Protezione Animali di Bellinzona, che è stato coinvolto nel gruppo di lavoro di questo progetto.
Il Canton Ticino non dispone di un canile, di un rifugio cantonale. La legge è estremamente chiara, però nessun comune ha mai organizzato delle strutture proprio per soccorso e il recupero degli animali vaganti. Anche qui tutto è sempre stato demandato alle protezioni animali. Nascerà un ente di soccorso cantonale che però sarà affidato alle associazioni di protezione animali, quindi non sarà una struttura del cantone, ma sarà finanziata con una parte della tassa dei cani.
L'aumento delle tasse dunque sarà destinato alle associazioni e alle società private attive nella protezione. È stato deciso di farlo cambiando la forchetta degli importi che i comuni possono riscuotere. Prima si andava da un minimo di 50 franchi a un massimo di 100, ora sarà un minimo di 75 franchi e un massimo di 125. Ma sentiamo ancora Besomi.
Quando si vede qualcosa che aumenta, chiaramente nessuno è mai felice. Anch'io sono possessore di un cane e anche nel mio comune la tassa è automaticamente aumentata. Adesso le protezioni animali, essendo degli enti di diritto privato, fanno comunque una certa fatica. Il cantone ha reagito, questo aumento di tassa va a garantire il funzionamento delle associazioni di protezione animali e a garantire in futuro un servizio di soccorso agli animali feriti o in difficoltà presenti nel Canton Ticino.
Emanuele Besomi, presidente della Società Protezione Animali di Bellinzona. In Myanmar iniziano oggi le procedure per l'elezione del nuovo presidente. A votare sono le 2 Camere del Parlamento, controllate quasi per intero dai militari. Il prescelto è il generale Min Aung Hlaing, capo dell'esercito e responsabile del golpe del 2021. Sentiamo Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Un passo indietro per farne 2 avanti. L'esercito del Myanmar lascia spazio al Parlamento, chiamato a eleggere il nuovo presidente. Ma più che un passaggio di consegne, l'iter sembra una manovra di facciata, destinata a lasciare il potere in mano ai militari, stavolta sotto apparenti spoglie civili. Il generale Min Aung Hlaing, capo dell'esercito, è già presidente ad interim dal 1 febbraio 2021, da quando ha guidato il golpe che ha rovesciato il governo, democraticamente eletto, di Aung San Suu Kyi. La premio Nobel per la pace si trova in detenzione da allora, come decine di esponenti del suo partito. L'esercito vuole però dare legittimità al suo potere dopo le elezioni concluse lo scorso gennaio, che ampie parti della comunità internazionale hanno definito non libere. Il Parlamento è di fatto occupato per intero da partiti vicini ai militari o direttamente dalle forze armate. Ora le 2 Camere sono chiamate a nominare il presidente. La Costituzione prevede che debba trattarsi di un civile, ma ci si aspetta che venga scelto proprio Min Aung Hlaing. Il generale sarebbe pronto a lasciare la guida dell'esercito, forse al fedelissimo Ye Win-U, ma solo per diventare capo di Stato. Nel frattempo il conflitto in Medio Oriente ha provocato una grave carenza di benzina, trasporti e voli interni sono in ginocchio, ma i jet dell'esercito birmano continuano a bombardare i ribelli. In poco più di 5 anni la guerra civile ha causato oltre 90.000 morti e quasi 4 milioni di sfollati. Sembra irrealistico aspettarsi una vera transizione democratica.
È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi. C'è lo sport.